poi cominceremo a registrare. Allora, vi dicevo che qui ho scritto che, vediamo, leggo, magari l'avete già visto, il corso analizzerà il rapporto tra insegnamento e apprendimento in contesti scolastici e in contesti di uso delle nuove tecnologie per l'insegnamento delle lingue. Sì, perché l'insegnante non è soltanto, voglio dire, in una situazione di tipo formale, scolastica, che porta un diploma, no? Ma è anche la persona che in un contesto di tipo informale si trova a fare accoglienza, a dare informazioni, a dare comunicazioni, e così provoca delle forme di apprendimento meno formalizzate ma pur sempre utili in tante circostanze. Verrà fatto riferimento a campi di ricerca psicopedagogica che studiano le caratteristiche delle diverse forme di presentazione delle informazioni orali, scritte, visive e multimediali, e analizzano fattori connessi con l'attenzione, comprensione e apprendimento. Sì, saranno soprattutto questi tre aspetti, no? Quanto è facile e difficile prestare attenzione sostenuta, no? Cioè, quanto siamo capaci di stare attenti a quel, quando qualcuno ci parla 10 minuti, un quarto d'ora, un'ora, 3 ore, eh? Come si fa a capire? Come si fa a cercare di riattivare questi processi? E poi ci occuperemo anche di elaborazione, no? Come faccio a far sì che la persona a cui mi sto rivolgendo processi, elabori l'informazione che ascolta, sia in grado di farlo, come faccio a migliorare la sua esperienza di ascolto? E poi l'apprendimento, c'è un ricordo, c'è un'utilizzazione delle informazioni che sono state ascoltate. Noi analizzeremo l'effetto della diffusione di strumenti informatici, di comunicazione, di social software, no, tutte quelle cose di cui si parla oggi, tenendo presente, certo, che ci vedremo per un po' di ore, no? Quindi non è che staremo insieme per sempre, ma parleremo dei trend, delle cose che ci sono, di cui si parla di più, ma non solo. Allora, quindi, qui ho scritto, chi non è riuscito a partecipare alla prima lezione è comunque il benvenuto, nel senso che se qualcuno ancora non è venuto oppure mancherà delle altre volte, può sempre recuperare il materiale che c'è online, e potete sempre scrivermi al mio indirizzo se c'è bisogno di avere qualche informazione o comunicare qualcosa, paulit@unitz.it, oppure possiamo anche comunicare tramite i forum che ci sono, no? Vedete qui che ce n'è uno solo, questo qui è un forum di annunci, perché all'inizio Moodle fa così, ne apre solo uno su cui posso scrivere solo io come docente, ma adesso io ne apro subito un altro che invece è adatto alla comunicazione, e lì tutti possono scrivere, tutti leggono. Per entrare, voi sapete, basta mettere il vostro numero di matricola, ricordarsi la password. Non siamo online? Sì. Accesso da ospite, bravo. Mi riconosce. Allora. Apro questo forum, visto che abbiamo detto, così non mi scordo. E così, tramite questo forum, possiamo scambiarci delle comunicazioni, se c'è bisogno, se ci interessa. Allora, lo chiamo forum
comunicare. Ed è un forum aperto a tutti, di uso generale. Poi vediamo se dopo ci mandiamo anche qualcosa. Sul forum si può fare, così come anche in altre risorse, ci possiamo mandare testi, ma anche foto, figure, quello che vogliamo. Quindi sta a noi, ci sbizzarriamo, anzi il primo compito potrebbe essere presentarsi tramite il forum, dire come ci chiamiamo e cosa vogliamo fare, cosa vorremmo fare. Ora qui io non lo faccio perché questo non è il mio computer e quindi non ci sono le mie foto e non credo di avere un filino. Oggetto, vabbè, allora il primo messaggio, poi quello lì in giro, messaggio, ora lo esageriamo, invio al forum, tutto lì, ok? Se poi voglio posso portarci dentro messaggi, testi, simpatico abbastanza. E si può fare anche col cellulare, non che sia tanto pratico, però insomma, volendo. Adesso abbiamo fatto anche una versione responsive che si adatta anche al cellulare, almeno questo è quello che hanno detto i tecnici del centro di calcolo. In questi giorni dovrebbe funzionare bene. Allora, la maggior parte di queste nostre lezioni partono da un PowerPoint, quindi banalmente un presentation manager che serve per condividere scalette, qualche risorsa, qualche informazione, no? Però voi sapete che non c'è soltanto PowerPoint, no, per presentare le informazioni. Sapete che il nostro pubblico gradisce molto gli effetti speciali, quindi avere dei programmi che fanno cose molto più divertenti, spettacolari, figure, animazioni, di solito è gradito. Quindi io avevo fatto una presentazione con questo strumento, sempre un presentation manager, che si chiama Prezi. Conoscete? L'avete usato? Non è obbligatorio, però visto che ci siamo, cioè che siamo qui per giocare un po' anche con questi nuovi programmi, vi faccio vedere questo Prezi, che è più complicato di PowerPoint, però non è impossibile, anzi insomma ci sono dei tutoriali con cui insomma si riesce subito a fare qualcosa. E è divertente perché è animato e molto strutturato. Vi faccio vedere. Allora, qui ho preso lo schema più semplice, quindi un albero e sui rami ho messo le informazioni. Tecnologie dell'istruzione, il corso, come, cosa, quando. È sbagliato perché mi hanno cambiato l'aula, ma comunque quando, non il 4 ottobre ma il 3, si svolge nei giorni martedì 17 e 19 e anche il giovedì 17 e 19. Il primo incontro sarà nell'aula Mandue di Campo Marzio. Vedete, no? C'è un movimento che è minimo, no? Cioè lui è già precostituito, no? Però fa il suo effettaccio. Quindi cosa, questo l'abbiamo già letto, quindi andiamo avanti, proposta di un'analisi degli strumenti, campi di ricerca psicopedagogica, il sito del corso l'avete visto, pagine del corso, richieste, partecipare frequentando il corso e o utilizzando le risorse online, insomma non è che prendo le premenze, no? Quindi uno fa quel che può, si cerca di collaborare e di rendere la cosa utilizzabile. Oltre ai materiali che adesso vi presento, vi chiederò anche di fare qualcosa, cioè di fare una scrittura collaborativa, se possibile, se no anche individuale, di uno degli strumenti che proponiamo, che esaminiamo, no? Quindi una scheda che analizza i pro e i contro di uno degli strumenti che proporremo, che guarderemo, per esempio di prezzi. Ecco, come studio io esaminerò degli articoli che sono pubblicati di solito, adesso è tutto online, noi troviamo tutto online, no? Quindi tutto ciò che è riutilizzabile e che posso mettere online lo metto sul sito. Qualcosa non si può, tipo i libri non si riesce, non si può, ma se poi dopo se ne accorgono è tutto. Per cui, per esempio, vi dirò di guardare anche questo testo, almeno alcuni capitoli di questo testo, quello sugli argomenti che faremo insieme, e questo testo è in biblioteca, quindi potete cercarvi le parti che vi servono per vedere. Quindi noi vedremo nei capitoli, vedete, 1, 9, 10, che sono elencati, sono generali, non è un testo tanto complicato, però insomma diciamo che affronta, parla un po' delle problematiche, no? Dell'insegnamento delle lingue, quali sono i campi di studio che sono più o meno stati approfonditi fin qua. Quindi insomma guarderemo anche questo, più che altro ci vedremo e discuteremo degli argomenti insieme, però insomma c'è anche questo, faremo anche quello, e comunque è biblioteca, per cui insomma. A parte che non è caro, per cui eventualmente. E poi, vabbè, quando non c'è lezione tutto arriva su Moodle. E infine, se uno è in ritardo, quando il corso, vabbè, non è il caso vostro, quando il corso è già iniziato, potrà guardare questo materiale pubblicato, poi partecipare. Iscriversi su Moodle e pubblicare una propria presentazione sul forum. Sì, se vi riesce, mettete due, insomma, poche righe, insomma, no? Quello che vorreste fare, in modo che ci conosciamo un po' tra di noi. Basta, questo è il mio sforzo rispetto a prezzi. Vediamo se mi fa tornare indietro. Sì. Che vi chiedo, se riuscite, non dico per la prossima volta, anche per quella dopo, a vedere questo breve video che c'è qui, è una collaborazione che vi chiedo, è un esperimento, un'indagine che stiamo facendo su come dovrebbero essere fatti i video didattici. E quindi, visto che voi siete, non l'avete ancora fatto, vi chiedo di guardarlo, e subito dopo c'è un breve questionario, breve sulle vostre opinioni su quella cosa. Beh, ma questo l'abbiamo già detto. Quindi noi, allora, faremo... dunque, però prima di iniziare a parlarne vorrei sentire la vostra voce, ok? Così mi dite cosa avete fatto fin qua, perché siete qui, come mai pensate che vi possa interessare, che aspettative avete anche, no? Perché possiamo anche trovarci a metà strada rispetto a quello che voi vorreste. Quindi vorrei sentire come vi chiamate, da dove venite, che lingua fate.
Io sono Francesca, vengo da Salerno, infatti ho studiato il baccalaureato triennale all'Università di Salerno, studio francese e tedesco e sono qui principalmente, ho scelto questo il curriculum di lingua e letteratura straniera perché appunto vorrei insegnare in futuro e quindi cioè, ho scelto questo corso perché penso sia molto attinente a quello che vorrò fare poi.
Senta, quindi lei è appena arrivata da Salerno?
Sì.
È trovata subito questo tempo, no, nei giorni passati era bello, quindi ha fatto un bel effetto e ora ha detto vabbè basta, non ti illude, ecco, e ha cambiato però, ha preferito cambiare dalla triennale alla magistrale?
Sì, è un po' per esperienza personale un po' anche perché comunque degli esteri credo sia comunque una buona università soprattutto per lo studio delle lingue, per la posizione come città.
Ne aveva sentito parlare bene,
sì,
quindi ha detto
sì,
cambio
sì,
e vado esatto, proprio là. Va bene, buona. Benvenuta allora.
Grazie.
E lei?
Io invece mi chiamo Bianca e vengo dall'Università di Torino, ho fatto la triennale lì, anch'io in lingua e letteratura moderna e studio anche francese come prima lingua e tedesco come seconda lingua. E, beh, questo corso è probabilmente perché anch'io aspiro da insegnante a livello universitario. Però anche, cioè, mi interesserebbe anche lavorare anche come insegnante nelle scuole di lingue per stranieri, perché ho avuto qualche esperienza così in Germania, mi è piaciuto molto il tipo di insegnamento, lo trovavo meno, diciamo, didattico quanto più pratico e anche più, diciamo, giocoso, basato su altri metodi, per cui sicuro questo corso.
L'esperienza?
Sì.
Vabbè. Vabbè, se avete suggerimenti anche, no? Esperienze che avete fatto, che ci volete raccontare, che possiamo raccontare e condividere.
Ma diciamo semplicemente che no, seguendo un corso di lingua lì ho visto che questo, cioè, c'era un rapporto meno, chiaramente meno didattico perché non eravamo all'università, ma c'erano delle persone che magari erano molto più grandi e quindi dovevano imparare la lingua per altri motivi, non magari
certo, un grande gruppo.
Una ventina di persone che per imparare una lingua sono già tante persone.
Certo,
e comunque c'erano tanti metodi, tanti trucchi, tanti giochi, ma non a livello diciamo tendenziale, studiato come cosa. E l'ho trovata molto interessante. Poi prevalentemente perché io e le tecnologie non andiamo tanto d'accordo, dunque da
come
visto devo sopperire
anch'io. Ma sopravvivo a questa lotta ventennale con le tecnologie. Bene, quindi Torino, Salerno, vediamo lei invece?
Io invece vengo da Potenza.
Potenza, ecco, c'è qualcuno di Trieste?
Sì. No, di Trieste, ma la triennale qui sì.
Ah, la triennale qui.
Sì.
Lei è da Potenza?
Sì, ho fatto la triennale lì.
Francese?
No, ho fatto inglese e tedesco.
Inglese e tedesco.
Oltre ad essere utile per insegnare questa materia, probabilmente anche per imparare ad utilizzare le risorse online, perché poi è belli.
Ma più che altro, no? Dove andare a cercare, più che altro prendere l'abitudine di andare a cercare, no? Così, insomma. Vediamo, dai, vediamo, speriamo di fare qualche percorso interessante insieme. Bene, bene, bene. E lei quindi invece è venuta da qua?
Cioè? Sì, ho fatto la triennale qui in lingua e letterature.
E che lingue ha fatto?
Ho fatto inglese e spagnolo e una piccola parte di lingua dei segni.
Ah, interessante.
E insegno già,
cosa?
Ho fatto chitarra classica, non solo di musica. E mia madre è insegnante di L2 da tutta la vita, quindi sto cercando di mettere insieme le due cose, mi pareva un po' conciliante tra le due.
Dove insegna sua mamma?
E a Sicilia Pordenone.
Sì, no, mi chiede.
Ecco,
beh, quello lì è una bella sfida.
È un po' sì, più che altro per le differenti età, ma anche differenti certo,
un po'
particolare.
Sì, sì. Una buona esperienza diversa anche, no? Cioè, perché ormai insegnare non è più soltanto insegnare a scuola, ma ci sono tante
situazioni, no? E tanti tipi di audience a cui ci dobbiamo rivolgere. E quindi lei mi dica da dove viene?
Montenegro.
Montenegro? Sì, ci stiamo allontanando ancora di più.
Ho fatto la triennale là, poi ho fatto la magistrale qua in cooperazione internazionale dello sviluppo, con via Pizzi. Dopodiché ho lavorato in una scuola e ho scoperto che è quello che voglio fare. È per poter dire.
E quindi è tornata a scuola lei a vedere.
Sì, sì.
E lavora qui a Trieste?
No, no, per il momento non lavoro.
Ah.
Ho lavorato a Treviso in scuola secondaria.
Insegnando cosa?
Inglese. Sì. Lingua inglese e poi letteratura.
Mm-hmm. Beh, quindi insomma c'ho anche esperienza di insegnamento. Sì. Un po'. Beh. E lei?
Io sono Francesco, vengo dalla Romagna.
Romagna.
Sì, vicino a Cesena. Mm-hmm. E però vivo a Trieste già da 4 anni. E poi ho deciso di cambiare appunto proprio perché volevo concentrarmi sul disegnamento. All'inizio pensavo di poterlo fare anche con la scuola interna, tipo, visto che era soprattutto per la magistrale molto più orientata verso la traduzione.
Sì, sì, certo.
E
che lingua ha fatto lei?
In scuola interna che faccio io, che ho fatto inglese, francese e portoghese e un po' di lingua di segno, anche la seconda stessa scuola.
Sì,
ecco.
Sì, sì, sì.
Però io adesso faccio inglese e francese.
A lei non l'ho chiesto che lingue facevi, ha fatto?
Inglese
e spagnola. Che siete abbastanza vicini, no? Come esperienza di lingue, tutti un po'. E lei?
Io vengo dalla triennale qua di Trieste.
Sì.
Sono di Trieste. Proprio inglese e francese. E anche io sono interessato all'insegnamento in una scuola media superiore o in università.
Beh, certo, chiaro.
Indicativamente quello che mi interessa.
Che le piacerebbe, comunque è una delle possibilità nella vita, no? Così anche penso che sia un lavoro gratificante, no? Magari faticoso anche, no? Però nello stesso tempo vario e rispetto a lavori invece magari che possono essere un po' più monotoni, no? Anche io penso che sia una cosa sfidante e interessante. Insomma, quindi siete veramente tutti in movimento, no? Venite quasi tutti da fuori, avete fatto esperienze fuori, le farete, e così siete un gruppo molto interessante, no? Credo che il muoversi un po' anche sia un po' dentro, no? Alla scuola di lingue, all'insegnare, all'imparare le lingue, per cui anche fare gli Erasmus e andare fuori, per esempio, io credo siano delle esperienze molto significative, molto importanti, anche se qualcuno può pensare che siano un po' una perdita di tempo, no? Oppure un modo per divertirsi fuori invece che fare altre cose, però invece ecco, avete fatto Erasmus?
Sì.
Lei l'ha fatto, dove è andata?
In Francia.
In Francia?
Sì, sono andata per un anno.
Un anno, però, bene, piaciuto?
Sì, moltissimo.
Imparato?
Sì, davvero tantissimo, è stata l'esperienza sì, quello più bella della mia vita.
Dove è andata in Francia?
Sono andata a Besançon, si trova sotto Strasburgo, nella Francia Contea. Però secondo me è meglio scegliere delle mete piccole per andare in Erasmus perché sono più vivibili, più comode anche a livello universitario.
Besançon è tanto grande.
Besançon comunque è molto piccolina, però anche il centro universitario era diviso in due campus, è comunque una città che raccoglie tantissimi studenti universitari perché è molto grossa tutte le facoltà, per cui in realtà era anche un... era la prima volta che andavo in una classe piccola, perché comunque a Torino
Torino è tanto
sì,
grande.
Molto, molto, molto grande, invece lì era la prima volta che ho fatto lezione con 6 persone.
6?
Sì, e mi sono resa conto appunto.
Però scusate, adesso che siete alla magistrale non sono molti gli iscritti, no?
Vero?
Quindi sì, alla triennale invece i numeri sono molto grandi, no? Lingue 200, 250,
sì,
giusto?
Non so qui,
sì, qua.
Qua. Sono tanti, anche le letterati.
Invece è sempre stato un gruppo piccolo quello della magistrale. Voi fate anche altre classi? Avete visto un gruppo molto più grande della magistrale?
Forse non lo posso, quello di letteratura italiana, però sono dell'Università di Udine.
Quindi non si
sa.
No, vabbè.
Di lingua, però
certo.
Saranno una ventina, cioè perché sono tantissimi.
Mm-hmm. Sì, così, ma è tanto 20, perché altri anni erano meno. Sì. E anche lei è stata in Erasmus?
Sì. La prima volta in Spagna, Salamanca, 5 mesi, e poi ho fatto il tirocinio a Dublino l'anno scorso.
Bene, altri? No, allora dovete andare adesso, insomma, sì, bene, prossima esperienza può essere quella. Ok, allora, come diciamo oggi siamo un po' vivi anche per rompere il ghiaccio, per conoscerci, per incontrarci, quindi facciamo un po' un discorso. Mi piace questa figura, carina, no? Ecco, per dire che parleremo di nuovi strumenti, ma non solo, insomma, anche gli strumenti già accreditati, vecchie tecnologie come le lezioni, i testi, i libri, possano essere interessanti dal nostro punto di vista. E perché? Perché da una parte, diciamo, voi nella scuola troverete pochi strumenti moderni. Le tecnologie più diffuse non sono quelle informatiche, poi chissà, tra 10 anni magari tutto cambierà, ci saranno delle tendenze di tipo diverso, ma adesso è molto più probabile che a scuola si trovi la lavagna d'ardesia oppure la lavagna bianca, che si scrive così, piuttosto che la LIM, che magari è confinata nell'aula computer, ci si va un'ora alla settimana e quindi diciamo è un'esperienza abbastanza ridotta. Qui dunque questa è una citazione dal blog di Sugeso Andrea Gentici, appunto sottolinea questo aspetto, no? Che nella classe di insegnamento dell'inglese, diciamo, di tipo tradizionale, troveremo cosa? Troveremo tavolini, una lavagna, forse troveremo l'uso delle audiocassette, dei CD, ma sarà difficile che ci siano degli strumenti molto più moderni. E poi anche, diciamo, analizzeremo questi strumenti più vecchi, più antichi, perché gli strumenti cambiano, nascono continuamente, è veramente difficile stare dietro a tutti i cambiamenti che ci sono, e quindi il nostro scopo non sarà cercare di descriverli e analizzarli tutti, quanto individuare magari dei trend, delle direzioni verso cui procediamo, dei cambiamenti, cercare di capire quali sono i cambiamenti. E a quel punto, su alcuni tipi di strumenti, trovare delle linee guida per la valutazione, la previsione dell'efficacia. Voi sapete che adesso si parla molto di BIOD come strategia per superare i limiti tecnologici delle nostre scuole. Portati il tuo computer e così non ci sarà bisogno che la scuola te lo dia, il tuo computer, ma anche il tuo smartphone o il tuo tablet possono servire, anche perché tu hai una familiarità con questi oggetti, no? Che magari con strumenti dati dalla scuola invece uno non ha. Avere uno smartphone con il quale si può comunicare, porre domande, fare i compiti, leggere testi e strumenti di vario tipo è utile perché diciamo, porta a un'esperienza continua, non limitata al momento, all'aula, al momento della lezione da fare insieme, ma può essere
sviluppata in una continuità che porta a una familiarità con lo strumento che altrimenti non si potrebbe avere. E poi va anche detto che, come dire, i processi sottostanti a... I processi sottostanti a certi usi poi sono anche molto simili, cioè che io scriva con un word processor o con un carta e penna, i processi implicati riguardano delle richieste di attenzione, di pianificazione, che sono abbastanza simili a quelli che ho con strumenti di tipo diverso. Allora, per esempio, che io ascolti la lezione in presenza come adesso, oppure l'ascolti tramite un video presentato su YouTube o su qualche altro strumento, lo stesso avrò dei processi di comprensione, elaborazione e produzione simili. E anche se non è precisamente vero, non sono uguali, no? Cioè noi dovremmo anche cercare di capire quali sono i vantaggi e i rischi, o insomma le criticità di un certo modo di fare lezione. Si fa sempre più lezione tramite videoregistrazioni, perché è più facile, perché abbiamo tanti strumenti, perché e poi anche perché a volte le tecnologie si impiantano, diventano dei trend, diventano maggioritarie, degli usi molto comuni, ma solo dopo, come dire, che sono state usate è possibile, o quantomeno la gente, i ricercatori cercano di capire se è stato positivo o negativo, no? Cioè voi avete visto probabilmente con l'uso di YouTube quanto sempre più spesso si utilizza, no? Io non so fare una cosa, vado a vedere se trovo qualche videoregistrazione, posso trovare una ricetta, così suonerà la chitarra o l'ukulele, andiamo a vedere, no? Una lezione. Chi è che non ha cercato delle informazioni tramite YouTube? Se ci pensate, però qualche anno fa non c'era, e comunque all'inizio nessuno avrebbe detto: ah, che meraviglia, no? Questo è veramente il modo giusto di insegnare e di imparare. Anzi, vado retro, no? Perché YouTube vuol dire filmati, mandati, messi su, chissà come. Quindi è vero che da una parte i processi sono simili, ma dall'altro non è precisamente così. Con i nuovi strumenti noi speriamo che talvolta ci siano dei vantaggi, che sia più facile, più efficace utilizzare uno strumento digitale, perché rende meglio, spiega meglio. Per esempio, con un video, con uno strumento digitale, posso avere la possibilità di vedere dei particolari che altrimenti non vedrei. Per esempio con uno zoom su un evento, su un'interazione, posso rivederla, no? Mi interessa studiare, per esempio, un processo di comunicazione all'interno di una coppia di bambini. Se lo osservo in una situazione naturale, la posso vedere una volta solamente, mentre se riesco a videoregistrarlo e posso rivederlo con i miei tempi, magari discutendone con qualcun altro, posso pensare di capire meglio quello che sta succedendo. E così anche quando voglio fare vedere a un bambino o a una classe un'interazione fra due persone che parlano una lingua diversa, no? E sarà molto più semplice, più possibile lavorare insieme su del materiale videoregistrato che posso rivedere, rianalizzare, e posso condividere con altre persone, altrimenti in un'osservazione diretta questo sarebbe più difficile da fare. Allora io mi aspetto che con i nuovi strumenti, con alcuni dei nuovi strumenti, si possa realizzare un insegnamento, insomma, una riflessione migliore sulle cose da imparare. Può essere più facile, più veloce farlo, posso avere meno sforzo, nel senso che posso dedicare tutta la mia attenzione al processo, a quello che sta succedendo, e posso avere delle cose che prima non riuscivo a fare. E che cosa distingue un media dall'altro? Naturalmente degli aspetti meccanici, elettronici, però noi non ci occuperemo di questo, cercheremo di vedere soprattutto quali sono le operazioni che possiamo mettere in atto con questi strumenti. L'uso del suono e del movimento, per esempio. Certo, io alla TV posso far vedere le azioni, gli eventi, è possibile avere sia un'informazione scritta che una verbale orale. Pensate per esempio alle persone che hanno difficoltà di lettura, perché non hanno mai imparato a leggere, no? Parlavamo prima delle persone che magari vengono da altre parti del mondo e non hanno avuto un'esperienza scolastica, e eppure possono voler imparare una lingua o possono voler imparare l'italiano, no? Allora, tante volte è possibile che non ci sia modo di utilizzare una competenza nella lingua scritta, che la literacy di queste persone sia molto bassa. E posso usare il suono, posso usare una sintesi vocale, per esempio, per aiutare le persone che hanno difficoltà di lettura, come le persone che soffrono di dislessia, no? Voi sapete, la dislessia è una difficoltà dell'apprendimento che fa sì che non ci sia un automatismo nella decodifica delle parole e delle frasi. Sempre più spesso però nelle classi ci sono persone, ci sono bambini, ma anche adulti, no? Che possono ancora soffrire di questo disturbo. E allora, con gli strumenti che hanno a nostra disposizione, cerchiamo anche di aiutare per dare delle strategie diverse rispetto alla lettura di studio del testo scritto. E poi, sempre con i nuovi strumenti, possiamo avere un controllo sui ritmi e i tempi di ascolto. Che vuol dire? Vuol dire che con gli strumenti tecnologici è possibile ascoltare al nostro ritmo. Non sto capendo, parla troppo veloce, torno indietro, devo sentire la frase precedente. E durante una lezione in presenza è difficile, no? Che uno abbia il controllo sulla velocità di quello che viene detto, e la velocità è una variabile molto importante, forse la più importante per avere un effetto sul modo in cui le persone riescono a seguire, a capire. A volte tutto è troppo veloce, no? Per bambini che ascoltano un racconto orale, soprattutto in una lingua che non conoscono bene. E quindi, insomma, diciamo che speriamo che via via si possa avere a nostra disposizione gli strumenti che ci consentono sempre di più di avere un controllo sul ritmo e i tempi di ascolto, e anche ci daranno una possibilità di interagire e avere anche delle informazioni su quello che succede. Ora, quindi, alcuni media, diciamo, facilitano operazioni che l'utente non saprebbe o non potrebbe svolgere con facilità. Ok, non è detto che possano fare tutto, no? E in particolare, diciamo che il mio punto di vista è che problemi di comprensione, di comprensibilità è possibile che si presenteranno sempre, anche quando avremo degli strumenti tecnologici, anche perché talvolta la comunicazione non funziona. Cioè, un tempo noi davamo per scontato, prima di tanti lavori di tipo psicolinguistico, davamo per scontato che le persone capissero sempre quello che veniva detto, cioè l'ascolto era un risultato, diciamo, automatico dell'ascolto. Chi non aveva capito non si era impegnato, non era stato attento, si era distratto, era colpa sua, diciamo. Poi invece la letteratura, le ricerche ci hanno fatto vedere che non è così semplice, no? Che tante volte il messaggio parte in un modo ma poi arriva reinterpretato e non c'è una comprensione come la si vorrebbe, no? Non c'è un travaso di quello che uno dice nella mente di chi ascolta. Un aneddoto, dunque, così vi racconto la prima pagina di questo libro. Questo è un libro, dunque, Diane Lauren Ladd scrive questo libro, si intitola Rethinking University Teaching. Lei è una matematica che insegna all'università, e però è molto sensibile, diciamo, a questioni di tipo sull'insegnamento, e ci propone questa vignetta, diciamo, dice: beh, vi metto a confronto la mia prima lezione come studente all'università e la mia prima lezione come docente. Cosa è successo? Quando ero studente sono andata in classe con altri 200 studenti, abbiamo scritto tutto il tempo prendendo appunti rispetto a quello che il professore diceva, e faticosamente, quando è stato il mio turno di essere docente, cosa ho fatto? Ho preparato un sacco di appunti perché non ero sicura che fosse abbastanza, quindi sempre di più, e sono andata in aula, ho parlato tutto il tempo, ho esposto le cose, poi mi sono interrotta e ho chiesto: ci sono domande? E uno studente me ne ha fatta una così, di basso livello, era evidente che non aveva capito niente fino dal primo minuto. E Lori Lab chiede: ah, ecco, e ci sono altri che hanno lo stesso problema? Tutti hanno detto sì. E quindi lei ci propone questa analisi per dire che è stato frustrante, no? Ovviamente sentirsi dire che la gente non aveva capito niente, però nello stesso tempo è stato anche un evento fortunato, perché le ha fatto capire questo, no? Cioè che insegnare e farsi capire non sono sempre corrispondenti. Uno vorrebbe, soprattutto tutte volte, no? Riempie le orecchie e la testa di chi lo ascolta di un sacco di precisazioni, esempi, riferimenti, perché bisogna dire tutto deve essere spiegato, ma così facendo pone una grossa fatica sulle spalle delle persone che mi ascoltano, per cui a volte è meglio fare un po' meno che non fare troppo, no? Cioè questo succede tante volte anche nei libri, universitari, no? Chi li scrive ha una prosa un po' pesante, diciamo, perché si sente obbligato a spiegare tutto nella stessa pagina, no? Con incisi, parentesi, note. Mentre invece, se voi leggete un libro più divulgativo, che magari espone, no, una problematica interessante, è più probabile che ci sia un po' più una semplificazione. Poi magari una semplificazione che a volte può essere anche un po', come si direbbe, insipida, perché se dici le cose troppo facilmente, no? Magari semplifichi troppo, banalizzi, ma la ricerca in questo campo direbbe: beh, bisognerebbe un po' graduare, no? Bisognerebbe prima dare un po' più l'essenziale per farsi un'idea e poi aggiungere, no? La strategia di proporre tutto contemporaneamente può essere da un lato faticoso e dall'altro è un po' contrario, insomma, come procede il processo di comprensione. Non so, vi è capitato nello studio dei testi universitari, no? Che ci sia la tendenza a spiegare tutto fittamente, voler spiegare tutto contemporaneamente. Certo, in un testo scritto è anche difficile pensare di poter aggiungere delle parti, no? Dire in ogni successivo, a ogni successiva lettura dire qualcosa di più, ovviamente. E forse deve essere più un compito della persona che spiega. È più possibile farlo in una situazione in cui, come dire, c'è come una mediazione umana, no? Per cui ho una prima infarinatura, poi faccio seguire degli approfondimenti, aggiungo delle informazioni. Legge, non capisce o capisce male. Questo è uno spunto per parlare della comprensibilità dei messaggi, sia che siano di tipo orale, no? Quindi che le informazioni vengono ascoltate, come durante la lezione o un'audioregistrazione, sia che vengano scritti. E poi anche in situazioni in cui le informazioni vengono date tramite figure e parliamo anche di combinazione di tutte e tre le cose. Perché non capiamo? Perché può essere difficile capire? Diciamo che un aspetto, una causa potrebbe essere causata dal fatto che spesso e volentieri noi dobbiamo imparare da testi. Cioè il bambino cosa fa? Quando impara nei primi anni a parlare, a camminare, a fare le cose, impara facendo, impara giocando, esplorando, no? Quindi nel fare trova regolarità, trova elementi di apprendimento. Questo però quando si arriva a scuola un po' finisce, perché quando arriviamo a scuola c'è un breve periodo in cui ci fanno imparare capacità strumentali, imparare a leggere, a scrivere, velocemente, no? Se ci pensate, non ci mettiamo a imparare a leggere pochi mesi. Dopodiché ci dicono che dobbiamo usare quello che abbiamo imparato per studiare. Prima basta, no? I laboratori, ce ne sono pochi. Esplorare facendo, ora magari non voglio esagerare, no? Nelle elementari così è chiaro che ci sono anche delle esperienze di esplorazione, ma per lo più una volta che abbiamo imparato a leggere e a scrivere dobbiamo adattarci e utilizzare le esperienze descritte da altri invece che farle noi in prima persona. E il libro, il testo, ha dei vantaggi e degli svantaggi. È fatto di simboli, il cui significato va interpretato, ricostruito nella mente. Cioè, a cosa mi serve il libro? Mi serve a imparare dalle esperienze fatte da altri. Non ho bisogno di farle io. Leggo, attenzione, pericolo, ghiaccio sottile, interpreto correttamente l'avvertimento e non ho bisogno di mettere i piedi sul ghiaccio per sapere se è effettivamente sottile, no? Cioè posso imparare dall'esperienza di altri, non devo fare io l'esperienza, e questo è essenziale perché noi non potremo imparare tutto tramite l'esperienza, no? Ci sono stati dei periodi in cui si insisteva molto di più su una didattica di tipo esplorativo. Il dato di tipo esplorativo che consentiva di ricostruire le informazioni. Per esempio, quando io ho fatto la mia tesi di laurea, ho fatto un, una tesi sulle conoscenze metacognitive, no, dei bambini, cioè cosa i bambini sanno della lingua, come costruiscono il sistema di regole che guida, nel caso particolare, le declinazioni. Allora, no, cioè l'idea qual era? È che noi abbiamo tanti strumenti che già ce lo dicono come funzionano le cose. Quindi una grammatica, non ho bisogno di ripensare a come è organizzata la lingua, lo imparo, qualcuno l'ha fatto al posto mio, ci sono un sacco di cose già ormai schematizzate. Come fate voi che imparate tutte queste lingue nuove, no? Andate, come avete fatto a imparare soprattutto all'inizio? Vi siete presi un manuale, immagino, avete seguito le lezioni, ma c'era già una struttura, no? Cioè, voi avete imparato non ascoltando la lingua come faceva, come potrebbe fare un bambino che si trova in un contesto linguistico diverso, ma avete imparato tramite delle organizzazioni, dei testi strutturati da altri, o mi sbaglio? Poi naturalmente c'è questo e quell'altro, no? C'è l'ascolto, c'è lo stare, non per nulla si dice uno deve andare a destra per imparare la lingua, no? Perché altrimenti se la studia soltanto dai libri, io non credo che sia possibile. Pensate che sia possibile imparare una lingua dai libri solamente. D'altra parte ci sono anche tante altre cose, no? Uno può sentire la radio, parlare con Skype, ma non è la stessa cosa, mi date ragione su questo, no? Cioè, ci vuole un po' un'immersione, e altrimenti, no. Allora, sulle lingue veramente ne siamo più consapevoli, mentre magari su altre materie siamo meno consapevoli che ci vorrebbe un'immersione. Ci si può immergere nel, non so, che cosa mi viene strano, no, conoscenze di tipo matematico, non so, summer school di matematica forse, ecco. Oppure conoscenze di tipo, ma non saprei, biologico, ma non so, appunto la vacanza estiva con WWF, non so, non credo che sia la stessa cosa, no? Cioè ci sono delle materie in cui non c'è la consapevolezza che uno deve avere anche un'immersione e che imparare da testi è utile, perché noi possiamo imparare cose che prima dei libri ovviamente nessuno poteva studiare, non poteva imparare. Se ci pensate, il libro di testo è il libro stampato, è il primo modo in cui si è fatto formazione a distanza, no? Perché prima per imparare bisognava averci un maestro che stava lì e spiegava. L'apprendista come imparava? Imparava osservando il maestro e ripetendo il suo comportamento. Una volta che è arrivato il libro, io non ho bisogno di nessuno, me lo compro. Certo, poi mi direte, beh, però non è detto che sia un apprendimento tanto efficace, no? Però da quando ho il libro io posso imparare qualunque cosa. Voglio fare gli origami, compro, voglio imparare cucina giapponese, compro un libro, anche cose meno creative, insomma, no? Posso imparare attraverso i libri. Certo che però imparare tramite i libri mi richiede uno sforzo, una concentrazione probabilmente maggiori rispetto a quando io posso imparare dall'esperienza, dall'osservazione, dal guardare gli altri, perché io devo elaborare, no, le informazioni testuali pezzetto per pezzetto, ricostruendo il significato della mia mente, altrimenti non c'è niente. Cioè mi sarà capitato, non so, uno legge, uno ha un po' di pensieri, legge il giornale, legge un libro, comincia, arriva in fondo e si accorge che non sa cosa ha letto, no? Non c'è nella sua mente quello, non c'è stata una ricostruzione, cioè c'è stato giusto una decodifica, no? Tutto, perché ormai siamo dei lettori così abili, no? Abbiamo iperappreso questa abilità, possiamo leggere senza, possiamo guardare, però non è un leggere significativo, no? È un leggere che porta a niente, tant'è che dopo se devo capire, devo ritornare su e devo ricostruire. Quindi, a volte, quando io mi trovo a dover imparare qualcosa dall'informazione scritta, diciamo che ho bisogno di una concentrazione più faticosa, che a volte non riesco a mettere in atto, tanto che si studiano, anche noi vedremo, penso, un po' le ricerche che sono state fatte sulla distrazione, sul pensare ad altro, su anche aspetti che riguardano il fatto che spesso, insomma, dall'esterno ci chiamano, ci distraggono. La lezione è meglio? È meglio nel senso che la usiamo molto, no? Cioè è la più economica, nel senso che basta un insegnante, anche 300 persone possiamo insegnare, no? E poi è aggiornabile, c'è qualcosa da aggiungere, ecco, no? Se devo rifare una trasmissione televisiva ci metto un sacco di tempo, se voglio pubblicare un libro, insomma, ci vuole, no? Ecco, invece la lezione si fa velocemente, però, quello che vorrei sottolineare è che ha i suoi difetti, perché non riesce a tener conto delle differenze individuali. Nella situazione di classe, le persone con cui ci troveremo a lavorare probabilmente hanno conoscenze diverse, abilità, interessi diversi. Ma come è possibile conoscere queste differenze da parte del docente, della persona che parla? È molto improbabile, no? Pertanto si rivolge come a un immaginario destinatario medio, che sa le cose e che magari con la sua espressione mi fa capire se sta capendo oppure no, e allora bisogna cambiare il contesto. Quindi, diciamo, la lezione è sotto il controllo del docente, cioè già tra questi due media, no? Il libro e la lezione, c'è una differenza, perché il libro, vabbè, fatica, no? Se stare lì un libraccio duro, difficile, non riesco a capire, devo leggere 20 volte le stesse cose per cercare di capire. Però io ce l'ho nelle mie mani, quindi se non ho capito posso rileggere. Nella lezione invece questa possibilità non c'è, o meglio, è possibile fare delle domande, ma insomma è abbastanza improbabile che ci siano delle domande a raffica, no? A scuola, poi faccio le animazioni, non mi vengono mai bene. Allora, a scuola... Cosa si impara? Si impara prevalentemente delle conoscenze, diciamo, un po' più astratte, e conoscenze di secondo ordine, che vuol dire? Vuol dire che io imparo direttamente, magari con una gita, con un'esperienza immersiva, ma più spesso imparo quello che gli altri mi raccontano, quello che gli altri hanno vissuto e mi riferiscono. E questo è inevitabile, perché non ci sarebbe tempo nella nostra vita per esplorare tutto quello che c'è da sapere. Nello stesso tempo, però, dobbiamo anche capire che lo sfruttare, no, la conoscenza, l'esperienza di altri può essere meno significativo, no? Cioè, sì, imparo, ma in realtà io non l'ho vissuto, l'ho letto in un libro, infatti si parla spesso di apprendere libresco, pappagallesco, no? Proprio per intendere quelle situazioni in cui io forse non riesco a utilizzare così prontamente quello che ho studiato, perché è staccato, un po' staccato dalla realtà, dalla situazione, quando magari mi succede qualcosa che avrebbe potuto essere sfruttato, no? non mi viene in mente, non capisco che è collegato. E il mio punto di vista, insomma, che anche con i nuovi strumenti probabilmente avremo sempre un po' lo stesso genere di difficoltà. E concluderei con questa citazione di un blog, niente di scientifico, che ci parla, diciamo male, dello smartphone. È una ricerca? Beh, voi sapete che a volte, no, si trovano online dei commenti che magari citano delle ricerche che sono state pubblicate, diciamo, serie, no? Però le riferiscono così, in velocità. Se l'oggetto è interessante, uno potrebbe anche andarsene a ricercare. Insomma, cosa prova questa ricerca, questo blog, questa ricerca? Parla della differenza tra la lettura del libro e la lettura tramite smartphone. E come potete capire dal titolo, è abbastanza negativo nei confronti dello smartphone. Ne parliamo un minuto. Non sono del tutto convinta che abbia ragione. Da un certo punto di vista sì, però chissà, magari ecco, le cose cambiano anche, no? Le persone acquisiscono competenze che magari un tempo non avevano. Ora voi siete molto giovani, però quando eravate piccini non c'erano gli smartphone così diffusi come... Allora non ci saremmo mai potuti immaginare che avremmo utilizzato i telefoni come se fossero dei computer, no? Per prendere informazioni su qualunque cosa, chi l'avrebbe immaginato? No? Quindi è chiaro che all'inizio le cose sono sempre un po' dubbiose, no? Cioè, noi all'inizio pensiamo che magari certe cose non funzioneranno, invece chissà, invece le facciamo sempre più automaticamente. Ieri ho fatto un tratto di viaggio con un mio collega che mi ha detto che lui non sopporta più di lavorare con la carta, che quando compra un libro, per esempio, se non è un ebook, se lo tira su con lo scanner e lo guarda tutto dal computer. Io lo guardavo inorridito, perché invece io sono una di quelli che avrebbe la carta dappertutto, perché ho bisogno di avere, no, di possedere fisicamente le cose. E quindi, insomma, una persona, come dire, anche di una certa età, no, che eppure, no, si è, perché magari sei una persona che legge molto, no? Quindi si è abituato a utilizzare la lettura sullo schermo invece che quella sulla carta. E chiaramente bene, no? Allora vi racconto questa storia di questo articolo. Allora, cosa chi cita? Andiamo giù e vediamo degli autori. Allora, diciamo che questo articoletto fa lo spiritoso, no? Così dice: ah, ma voi non vi ricordate di quando, vi ricordate cosa sono i libri, eccetera. Dice che gli americani stanno leggendo molto meno libri stampati e molti più libri su ebook. A parte che l'ebook non è lo smartphone, d'accordo, ma intanto è il tablet, per cui c'è anche un po' di differenza di lettura. Ma insomma, vabbè. Allora vi parla di un esperimento fatto da questo gruppo Person Study Mobile Device Survey, che come risultato riporta che il 66% degli studenti di college adesso legge su dei device elettronici, che peraltro possono essere di grandezza diversa, no? Cioè, se la critica riguarda la grandezza dello schermo, dice: beh, questo può anche non essere terribile, però teniamo presente i risultati di quest'altro esperimento. Vediamo l'altro esperimento. Devo arrivare più in basso. Allora, qui cosa fanno? Prendono 60 adulti, li dividono in due gruppi, uno sperimentale e uno di controllo, diciamo, e a un gruppo gli dà gli danno da leggere un testo sul testo scritto, su come si è posto sul libro, mentre all'altro glielo danno su smartphone. E tra l'altro, se avete voglia di fare questa esperienza, c'è il link alla cosa. Dopodiché gli fa fare un close test, questo avrete incontrato sicuramente dei close test nella vostra vita. Si toglie una parola ogni tot, no? E il compito è quello di completare. L'idea è che dal contesto si dovrebbe essere in grado di ricostruire le parti mancanti. Cosa succede in questa esperienza, in questo esperimento con queste persone qui? Che, vedete, qui c'è il link al materiale, se avete voglia di provare, trovano, ci arriverò, risultati. Ecco. Quelli che leggono sulla carta danno quante risposte incorrette? 3,39 in media. Quelli che leggono sullo smartphone, quante risposte incorrette, scorrette danno? 3,53. Perché? Perché soprattutto quando io leggo un testo lungo, soltanto avendolo su un display più ampio, più grande, posso avere più informazioni contemporaneamente. Cioè, qui com'era, l'esperimento qual era? Gli danno un testo, lo leggono, lo capiscono e poi devono rispondere a delle domande, possono anche fare riferimento al testo. Trovano che nel caso in cui il testo viene letto su uno strumento piccolo che consente di vedere soltanto dei segmenti del testo, allora in quel caso le risposte, la capacità di formarsi una rappresentazione, di capire, è minore rispetto a quando il testo è più grande. Per cui, concludono, dipenderà, no? In questo caso la comprensione ha sofferto, ma dipenderà dal tipo di materiale, cioè ci saranno dei materiali più brevi, meno impegnativi, più nozionistici in un certo senso, no? In cui cerco una cosa, cerco una risposta, cerco un'informazione, in cui uno strumento che mi dà uno schermo piccolo va bene, invece ci saranno delle altre situazioni in cui non è sufficiente e ci saranno altri modi per rappresentare le informazioni che sono più efficaci. E qui appunto lui, lo scrittore di questo blog ci dice, sì, meno stupido, il contenuto digitale distrugge la tua comprensione, ma non è il contenuto, no? Semmai è proprio quanto è difficile stare attenti e capire un contenuto complesso. Vi capita di leggere su smartphone? Ecco, gli articoli di giornale. E le riesce a leggere in tre articoli? Ha trovato una differenza nel modo di leggere?
Beh, un po' sì, perché, ma forse anche di concentrazione. Cioè, quando avere il cartaceo magari dà anche più concentrazione. Il fatto di possederlo lì. Però dall'altro lato anche, cioè, il contenuto digitale ti permette anche di cliccare su delle parole.
E di avere degli approfondimenti.
Quindi ci sono pro e contro.
Pro e contro. Ma proprio sul cellulare o su...
No, sul cellulare, perché...
Ah, ok.
Sul computer.
Sì, sì. Beh, sul computer, quindi su uno schermo più grande.
Però di solito gli articoli sul cellulare, perché magari, non so, su Facebook delle pagine, mettere mi piace delle pagine di giornali, o magari non sai cosa fare, oppure sei in treno per leggere qualche notizia.
Sì, quello è anche probabilmente una differenza nel modo di leggere il giornale, no? Rispetto a leggerlo su carta, classico. perché è una selezione degli argomenti, no? Cioè il giornale tradizionale ha una struttura rigida, diciamo, no? Per cui ci sono le notizie principali, gli interni, la cronaca, bla bla bla. Invece su Facebook, no? Uno magari legge le cose che gli vengono suggerite in base alle sue preferenze. E quindi, boh, non so, magari in un caso, nel caso dello smartphone, voglio dire, sono già preselezionate tutte quelle che mi piacciono, è possibile questo? E quindi ce n'è un numero minore, però sono interessanti per me, perché almeno se il sistema sceglie bene, no, dovrebbero essere tutte altamente desiderabili. Invece sul giornale, sul quotidiano, meno.
Sì, non puoi selezionare, non si può selezionare.
No. Beh, insomma, sì, perché poi dopo, io per esempio leggo sul tablet il piccolo. Dopodiché, è grande, ma non è tanto grande, quindi bisogna allargare, no? Quindi c'è un'attività di selezione che è dovuta a, ora comunque, beh, così lo dico, ma se voglio leggere devo aprirlo, e questo è noioso, no? Invece nel giornale grande posso leggere direttamente, quindi è più...
Per me invece il contrario, cioè nel senso leggere un giornale, diciamo, giornale tipo La Repubblica,
certo,
giornali di informazione, è più complesso, lo trovo più pesante, che invece andare, non so, online, non per forza su Facebook, e cercare l'articolo che mi interessa, non lo so, l'ultima cosa che ho fatto è stato guardare le lezioni tedesche, no? Sul giornale ho visto 4 pagine lunghissime, con un sacco di paragoni alla situazione italiana, mi sembrava un po' pesante, cioè sicuramente poi è una questione anche forse di abitudine, magari di essere un pochino più culturati e avere voglia di andare un pochino più in profondità, però non so, per me è stato più semplice guardare la versione della Repubblica online, che era un articolo più breve,
più
che
faceva
non era la spiegazione lunga con tutti i grafici, i dettagli.
Quindi lei ha cercato la pubblica online
in Germania, e mi sono venuta una serie di articoli, tra cui Corriere della Sera piuttosto che La Repubblica, però fanno degli articoli più compressi, cioè che in realtà sono dettagliati allo stesso modo, però solo in questo caso qui trovo che per me sia più facile guardarlo sul telefono che su il giornale, che forse anche il fatto che il giornale è grosso, non lo so, sei più impegnativo, a differenza magari invece di un libro o di un libro di testo, che è quello che preferisco, perché magari il telefono ti distrai perché messaggi, cose da guardare,
certo.
Se è uno studio del proprio, non può funzionare secondo me.
Certo, c'è anche quell'aspetto lì della distrazione causata dal fatto che poi la gente magari mi chiama, allora voglio vedere chi mi ha chiamato, e così invece, insomma, un giornale, visto, non succede, mi dica.
Secondo me quel cartaceo sia la sensazione di poter gestire fisicamente qualcosa che è solo dentro la nostra testa, quindi c'è anche la possibilità di associare e creare delle associazioni che si permettono di memorizzare più facilmente rispetto al cartaceo. Cioè, faccio un esempio, se, come diceva lei, anche zoomando l'articolo, non si ha in quel momento la percezione di avere tutto l'articolo a portata di mano e di non riuscire a gestirlo completamente.
È troppa roba un articolo, è difficile immaginarselo tutto insieme. Invece...
No, col cartaceo secondo me si riesce a tenerlo in mano metafisicamente.
Sì, penso che qui l'idea sia che appunto quando io ce l'ho cartaceo, ce l'ho tutto, no? Allora lo posso... È chiaro che non è che ho tutto in mente nello stesso momento, no? Però è facilmente visualizzabile tutto insieme, mentre se ce l'ho su un lo schermo di telefonino, devo andare avanti, no, per cercare la parte, ed è più un segmento, cioè un po' necessariamente un segmento del testo, no? Piuttosto che quando invece ho la possibilità di... cioè anche l'aspetto fisico conta, no? Per capire, vedo qual è la struttura, cosa c'è scritto prima, cosa c'è scritto dopo, no? Qual è la sequenza delle informazioni. Invece su un display piccolino necessariamente e focalizzo su una cosa per volta. Ora non so, voi per esempio avete fatto già la vostra prima tesi, no? Quasi? Avete già scritto, diciamo, la vostra prima relazione, no? Che è un testo un po' più impegnativo che non quelli che avete scritto fin qua. Allora ecco, io penso che sarete d'accordo con me, no? Che se uno se lo guarda su schermo, va bene, cioè per correggerlo, per andare avanti, ha più una visione locale che non una stampata che consente di vedere tutto il testo, no? Perché per formarsi una rappresentazione e valutare se è coerente, è ben spiegato, c'è tutto quello che ci deve essere, lavorare sulle singole schermate non mi aiuta tanto. Non so se avete vissuto questa esperienza del poi ognuno ha il suo modo di scrivere, di usare, di editare i suoi testi, no? Ma per averlo tutto, per dire sì, dai, c'è l'introduzione, ho spiegato bene il ragionamento, fino alle conclusioni, sì, tutto regge, eccetera. Secondo me uno c'ha bisogno di vederselo davanti fisicamente, mentre magari se è un testo che non ha una struttura forte, allora va bene anche vederselo sullo schermo, molto localmente. La valutazione che se ne può dare è un po' diversa, no? Se ce l'ho tutto o se ce l'ho soltanto un pezzettino. Poi cambieranno le cose, cioè uno imparerà nuove strategie, non si stamperà più niente, forse è tutto. Avremo degli schermi giganti come quelli del FICO, Minority Report, no? Allora, utilizzeremo schermi di quel tipo e l'avremo tutto. Anche non in cartaceo. Per ora però, come vedete, niente tecnologie di livelli eccezionali. Ma e quindi che dire, io vi ringrazio per l'attenzione.